Ora, vogliamo anche noi, in questa Quaresima, fare uno studio particolare sulle beatitudini. Devo dirti che non è un genere letterario, né? Le beatitudini sul piano umano, non ne contendiamo neanche una. Beati quelli che soffrono, beati quelli che piangono. Ecco, Don Paolo stasera si farà una panoramica delle beatitudini nei salmi.
Ti presenti tu?
Ma sì, volentieri. Sono un prete di Pavia. Buonasera a tutti. Sono nato a Vidigulfo, lo sapete dov'è? Comincia per V come Vigevano, diocesi di Pavia. E ho fatto un po', ringrazio il Signore, a Roma a studiare un po' la Bibbia come Don Luca Pedroli in quegli anni lì, infatti è sempre lui che mi ha, ecco. E poi ho fatto un po' il viceparroco, e insomma adesso sono amministratore parrocchiale di una parrocchia vicino Belgioioso, lì in Arolo, non so se l'avete mai sentito, però un po' scuola in seminario, pastorale familiare, quindi Don Pierluigi Gusmitta come, e pastorale biblica in diocesi, e qualche corso, insomma un po' da qui, un po' da là, un po' di tutto. E comunque ringraziamo il Signore. Non ho resistito all'invito di Padre Ringo, e quindi ero già venuto qualche anno fa, e quindi vi ringrazio. Adesso vi offro un po' quello che ho preparato, un po' in mezzo alle, sapete com'è, in parrocchie da qui e da là, però ecco, dopo ho fatto un po' il punto ancora ieri sera e un pochino stamattina, e mi ha chiesto appunto le beatitudini nei salmi. Il titolo è come quello del foglietto che ho visto, giusto? Quindi in qualche modo ci si introduce a un discorso che poi dopo sarà di più sulle beatitudini come le intendiamo, no? Del Nuovo Testamento. Ecco, allora dico due parole sui salmi, poi come ho inteso il titolo, e dopo un pochino leggiamo, raccogliendoli in qualche, diciamo, in qualche tema, le beatitudini che ci sono nei salmi. Beh, i salmi li conosciamo, no? È bello che questo librettino che ho scoperto da non molto con i salmi, poi vabbè, ci sono anche nel breviario, sono dei libri che sono ritenuti nella Bibbia, no? Sapienziali o comunque poetici. In ebraico la parola è teilim, sarebbe inni di lode. La parola che abbiamo noi, salmi, psalmoi, deriva dal greco, traduce quella parola ebraica, poi dopo niente ebraico, è solo adesso per fare un po' di scena all'inizio, mizmor, che significa canto accompagnato con strumento a corde. Dobbiamo ricordare appunto che quindi servivano per la liturgia, venivano cantati nel tempio, nella sinagoga. Il salterio è lo strumento appunto musicale a corde per cantarli, per accompagnarne il canto, ma poi è diventato anche il nome di tutti i 150 salmi, no? Noi diciamo anche così. Ecco, è un libro dell'Antico Testamento con un lunghissimo processo di formazione, è lunga formazione per tutto l'insieme dei 150 salmi, ma anche lunga per ogni salmo talvolta. E qui, ma voi siete già esperti un po' della Bibbia, sapete che non è nata così e non è piovuta giù dal cielo, e neanche è nata perché uno si è messo lì e ha scritto tutto, sapete il travaglio. E secondo la tradizione, anche nel Nuovo Testamento, Gesù quando dice Davide diceva così, magari quando cita un salmo, per la tradizione sono riferiti a Davide, che probabilmente è l'autore di alcuni, magari non nella forma che abbiamo adesso. Comunque possiamo pensare quindi ai salmi che sono nati un po' in quel tempo lì, decimo secolo, ma poi tanti salmi erano un cantiere aperto, non c'era la concezione, no, di una Bibbia, scritto una cosa, basta, finito, no? Rimaneva aperto come nei profeti, perché magari una parola veniva riattualizzata. Ma questo non per falsificarla, ma perché veniva sentita una cosa viva. Alcune volte paragono i salmi, non me ne vogliate, magari come i nostri libri dei canti, non so se avete, magari quelli lì che infili dentro i canti nuovi, no? Il libro dei salmi è nato così, cioè dei salmi per la preghiera comunitaria e poi anche personale, come libretto di formazione per il pio ebreo, e Gesù stesso si è formato sui salmi, cantandoli e pregandoli e sentendoli riferiti a sé. Bellissima anche questa vena, no? Di studiare i salmi pensando a Gesù che li legge, infatti nello studio dei salmi si pensa all'applicazione a Gesù del salmo, ma anche come Gesù appunto li leggeva, hanno accompagnato quindi le varie epoche della storia di Israele, la rispecchiano, per cui abbiamo salmi regali per l'intronizzazione del re o per consigliargli come fare, come il Salmo 2, salmi di gioia per una vittoria, ma anche di lamento per una sconfitta, per una malattia, per una tristezza, un torto subito, l'esilio, pensiamo, no? Popolo in esilio nel VI secolo a Babilonia, quanti salmi sono legati a quell'esperienza? Angoscia per una malattia, pentimento per il peccato, il miserere, il salmo di adesso della Quaresima, di paura per un nemico, di risentimento, di desiderio di incontro con Dio, no, l'anima mia viene a te, oh Dio, di attesa del Messia. Insomma, i salmi davvero sono di tanti tipi perché accompagnano la storia di Israele e la storia delle persone, che talvolta una persona è su, una volta è giù, una volta si lamenta, una volta è contenta. Ravasi, sapete, il cardinal Ravasi, ha fatto 3 bei volumoni proprio belli, a cui mi sono riferito un po' anch'io sui salmi, e nell'introduzione complessiva dice: sono un microcosmo, lui ha sempre le belle parole, ma bene, un microcosmo dell'Antico Testamento, cioè come se in piccolo ci fosse dentro tutto l'Antico Testamento, perché accompagnano un po' tutta la storia e tutti i tempi e gli umori e anche i temi teologici dell'Antico Testamento, ma anche un microcosmo dell'umanità, perché tu quando sei giù dici, delle volte dico il breviario, questo qui sta peggio di me, meno male, cioè, la gente è proprio giù da matti delle volte, no? E qui e là sono miserevole, va. E allora ti consoli un po', va, e anche dici, trovo le parole, Signore, per dirti anche un po' la mia sofferenza, le mie paure, i miei travagli, i miei dubbi, perché c'è anche quello nei salmi, microcosmo della storia di Israele, ma non solo, perché trovi dentro anche tutte le miserie umane, le fatiche, le bellezze. Un microcosmo letterario, perché ci sono tutti i generi letterari nei salmi, quello dei generi, eccolo. Ma perché appunto tante volte dopo col tempo si è come un po' standardizzato il tipo del salmo che è il lamento, quello che è il canto di vittoria, secondo alcuni criteri, no? Anche se poi ogni salmo è originale perché viene sempre da un'esperienza particolarissima. Facciamo breve, esegeti. Molti esegeti del Novecento hanno voluto catalogarli per generi, no? Per cercare, ma noi adesso, gli studiosi più recenti hanno maggiore attenzione al testo, come lo troviamo, il testo finale, senza star lì a sbocconcerlarlo, dividere, questo è antico, questo è moderno, ma no, noi lo leggiamo così e forse notiamo qualche linguaggio un po' arcaico da una parte, più moderno, però senza diventare matti, e soprattutto notiamo che i Salmi 150 sono divisi in 5 libri, è come il Pentateuco di Mosè, quasi proprio a dire è un po' una legge nuova, no? Per la formazione del popolo e del singolo. È bello la divisione in 5 libri dei Salmi, le trovate in ogni introduzione, anche ogni Bibbia, no? Ci sono i 5 libri dei Salmi. Il primo libro va da 1 a 41 e allora alla fine del 41 c'è una dossologia, vuol dire una lode al Signore, cioè alla fine di ogni libro dei Salmi, anche poi al 72 che finisce il secondo libro, 42-72, 73-89, cioè ogni libro ha un suo andamento interno, cioè chi li ha messi poi a posto alla fine, dall'1 al 50, ha fatto come, cioè li ha messi a posto in un determinato ordine, per far, ogni libro poi ha appunto una sua dinamica interna e ogni libro finisce con una lode finale, per non parlare dei salmi appunto 146-150 che sono tutti di alleluia, di lodate il Signore, di gioia, cioè si finisce proprio in gloria, è il caso di dire, E c'è da dire una nota sulla numerazione, forse lo sapete, delle volte quando si leggono i salmi ci si confonde perché è un po' avanti, un po' indietro, ma lì perché è andata così, nella numerazione ebraica e in quella cristiana desunta dalla traduzione greca della 70 e poi anche della Vulgata in latino, ci sono delle lievi differenze nella numerazione. Il testo ebraico ha i salmi 9 e 10, mentre quello greco tutto è il 9, per cui dopo il 10 del greco è già l'11 dell'ebraico, cioè l'ebraico è in vantaggio di uno spesso, poi c'è un momento in cui va in vantaggio di due, poi torna in vantaggio di uno, poi vanno alla pari, per la fine sono 150 per tutti e due, ma non veniamo matti, Quando vedete un numero, magari 51, il miserere, no? Magari lo Salmo 50 noi abbiamo in mente, no? Perché la numerazione antica della Vulgata, del latino, Salmo 50, però talvolta lo trovate chiamato 51, ad esempio anche sulla Bibbia qua, delle Paoline moderne è 51, però sul breviario è ancora 50, perché il breviario niem nomad, cioè è così, quello che è. Va bene, allora, il titolo di stasera, due possibili modi di intenderlo, beh oddio, ma già ci siamo chiariti al telefono, spero di non aver ciccato proprio in pieno, ma cioè quando uno sente dire le beatitudini nei salmi, dice, primo modo di intendere, ci sono delle beatitudini nei salmi, cioè come delle espressioni che assomigliano alle beatitudini che noi abbiamo in mente del Nuovo Testamento, come a dire, quando Gesù ha detto beati poveri spirito perché di essere uno dei cieli, diceva una cosa del tutto nuova, sì, nella sostanza sì, però insomma ricalcando un modo di dire, una formuletta, un'espressione che gli ebrei già avrebbero capito. E allora appunto la risposta è sì, allora andiamo a cercare queste beatitudini nel loro retroterra, come ha detto benissimo prima Padre Ringo, nell'Antico Testamento, cioè delle espressioni in cui c'è beati quelli là, eccetera, capito? Ecco, l'altro modo di intendere era, sono presenti e in che modo le beatitudini evangeliche nei salmi, no? Cioè, e anche a questo daremo parzialmente risposta, per dire qualche somiglianza e differenza, ma che verrà più fuori quando farete le beatitudini del Nuovo Testamento, dei Vangeli, allora con quello po' che dico, spero un po' stasera, allora dopo fate il confronto. Comunque mi sono fatto delle menate io esagerate, ma era, insomma il tema è se ci sono delle formule con beato nei salmi, la risposta è sì, ecco, e ci sono appunto varie espressioni di questo tipo nei salmi, io ho provato a raccoglierle sotto alcuni titoli, quasi ad organizzarle, no? Così leggeremo qualche salmo in cui c'è una presenza più grande di queste beatitudini. La prima cosa si può riassumere con l'espressione, cioè il primo gruppo di citazioni, beato chi ha Dio per Signore. Cioè, sappiamo, beato vuol dire felice, fortunato, chi ha Dio, ma Dio nel senso di Yahweh, come Signore della sua vita, ma anche il popolo che ha Dio per Signore, quindi in qualche modo congratulazioni, che bello, che fortuna, è andata bene, questo no? Il senso della beatitudine. E infatti, Signore, appunto, per gli ebrei, per un certo periodo, e questo fino praticamente al ritorno dall'esilio, no? L'avere Yahweh come unico Dio, altro che, non voleva dire negare in modo assoluto l'esistenza, la possibilità di altri dei. Anzi, tante volte nella Bibbia, voi vi ricorderete, no? Non so, parla il Signore nel consiglio degli dei. E la miseria, chi sono questi altri dei, no? Cioè, più volte il Dio, poi ci sono gli dei degli altri popoli. Allora, cioè, Yahweh è il Dio di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ma non si esclude che ci siano altri popoli o altre persone di altri popoli con altri dei. Quindi, questo viene, cioè, quando noi diciamo monoteismo, diciamo che esiste un solo Dio che è il Dio di tutti i popoli, ce n'è solo uno e basta in tutto l'universo, questo è il monoteismo a cui Israele si è proprio radicato a partire dal ritorno dall'esilio, quindi fine VI secolo, purificando appunto una credenza che prima non era così pura, no? Cioè, già prima Israele credeva nell'unico Dio per sé, che gli faceva vincere le guerre, che lo assisteva, che lo puniva, anche gli insegnava la strada, ma senza escludere che ne esistessero altri. Questo ritenere che c'è solo un Dio per me, ma non escludo che ce ne siano altri, viene chiamato enoteismo, tanto per dire delle parole un po'... non c'entra il vino qua, enoteismo. Enoteismo, en vuol sempre dire uno, ma là mono, cioè unico per tutti. Eno, io ne ho uno, gli altri si tengono i loro dei. Tanto il nostro è più forte e li schiaccia. Ad esempio, quando Mosè, no... parla col Signore durante l'Esodo, no? Che si lamenta perché la gente, no, ha fame, ha sete, lui poverino, Mosè, continua, e cerca di anche di lusingare Dio, sono belle quelle trattative lì, no? Gli dice, tra l'altro, senti Signore, ma noi stiamo morendo nel deserto, ma scusa, cosa diranno gli altri popoli? Diranno, oh, i nostri dei sono migliori, perché Israele ha un Dio che va bene, l'ha fatto uscire dall'Egitto, ma poi gli ha lasciati morire nel deserto. Allora Dio, orca miseria, dice, Signore, no, è proprio lì, dice, ha ragione, allora li aiuta, cioè Mosè è furbo, no? Cerca di lavorarsi Dio anche con questo argomento. Dio che, insomma, dice, qui non posso far brutta figura con gli altri dei. Cioè ognuno tiene per il suo popolo, e se il popolo vince è merito del suo Dio, e allora Dio deve far bella figura, allora Mosè punta su quello. Questo allora, era solo un excursus per dire, ecco, beato chi ha Dio per Signore, cioè chi ha Yahweh, chi ha il vero Dio per Signore, perché le cose gli andranno bene, e questo ritorna in molti salmi, ad esempio il Salmo 33, allora se noi lo prendiamo... o comunque leggo io un po' le parti che ci interessano, Salmo 33 tra parentesi 32, adesso la numerazione che dico è sempre quella, diciamo, alta, no? Quella con il numero più grande, e allora, comincia, esultate giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode, eccetera, eccetera, se andiamo un po' avanti, perché è bello leggere tutto, ma poi dopo, beata la nazione al verso 12, che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini, dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Ecco, e poi va avanti, il re non si salva per un grande esercito, né un prode scampa per il suo grande vigore, eccetera, eccetera, e poi... Ecco, quindi questo concetto qua, no? Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che lui si è scelto come erede. E noi, ecco, facciamo una trasposizione nostra un po' cristiana, no? Cioè, noi siamo la Chiesa, siamo la comunità santa e peccatrice che ha la fortuna di avere il Signore come Dio, Gesù Cristo come figlio di Dio, nostro fratello che ci ha indicato la via della salvezza, della figliolanza, dell'affidamento fino alla fine al Padre, ecco, ci sentiamo popolo fortunato, persone fortunate, famiglie fortunate, comunità fortunate che possono crescere in questa figliolanza, in questa appartenenza, in questo riconoscimento, ecco, abbiamo coscienza di essere popolo scelto da Dio? Ecco, perché il Salmo poi finisce in lui, gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. E infatti allora con questo scivolo nel secondo titoletto, che poi sono collegati, là è beata nazione in cui Dio è il Signore, beato il popolo, insomma, che appartiene a Lui, adesso beato chi si fida del Signore, c'è un passo in più, mentre là ci può essere un'adesione che è mentale, ideale, no? Qui diventa qualche cosa di pratico, che ti tocca nella vita, perché l'affidamento vuol dire scommettere su qualcuno, beato chi si fida del Signore, è la beatitudine della fede. Ecco, qui prenderei come, diciamo, traccia e come guida il Salmo 84, che contiene ben tre beatitudini. Ogni Salmo, non possiamo stare qui a spiegarlo troppo, ha come delle didascalie di partenza, no? Delle indicazioni. Al maestro del coro, su i torchi, dei figli di Core, Salmo. Cioè ci sono delle indicazioni che sono sull'autore, ma anche su quale aria va cantato, sono indicazioni che alcune volte con Davide sono sulle circostanze, il miserere, no? Quando peccò facendo morire, quando Natan andò da lui in realtà dice, no? Per ricordargli il suo peccato con Bezzabea facendo morire Uria l'Ittita. Cioè queste indicazioni ti insegnano o come si canta o chi l'ha fatto o in che circostanze è stato composto. E poi comincia così: quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia ne le desidera gli atri del Signore. È un salmo di desiderio, no? Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente, anche il passero trova una casa e la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re, mio Dio. E poi prorompe: beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, ha le tue vie nel suo cuore. Passando per la valle del pianto la cambi in una sorgente, anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Guarda, Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Sì, è meglio un giorno ai tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Perché solo escude il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità, Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Ecco le tre beatitudini, no? Beato, beato, beato. Secondo gli esperti, beh, un salmo di desiderio, ma di quelli che venivano cantati anche durante le processioni nel pellegrinaggio verso Gerusalemme, eh? Ci sono i salmi delle ascensioni cosiddette, cioè del salire verso Gerusalemme, che è in alto, a 1000 metri, che arrivava dalla pianura, vedeva Gerusalemme in alto, figurarsi da Gerico, no? Vi ricordate, no? Quello là che scendeva da Gerusalemme a Gerico, proprio in discesa verso le profondità del Mar Morto. Beh, dicevo, qui potrebbe essere, qualcuno dice, un sacerdote, un levita, una persona addetta al culto, che, ecco, pensa, ma che bello quelli che sono là nel Tempio a Gerusalemme, mentre io magari sono in una sinagoga un po' secondaria, ma che bello chi può essere là a far tutte le belle liturgie, i bei culti, beato chi abita nella tua casa, perché lì anche il passero trova invidia quasi o comunque a tenerezza per gli uccellini che fanno il nido sul tetto del Tempio. Ma che bello, è là proprio vicino al Santo dei Santi, qualcuno desidera andare a Roma, andare là proprio, oh, che bello andare là a Roma, al Vaticano, ma sì, anche, cioè, ma per dire là vicino al Signore proprio, allora fa crescere il desiderio anche in chi legge, no, di andare una volta all'anno, di rispettare questa, di andare proprio a Gerusalemme, a fare questo santo viaggio, quindi c'è questo desiderio. Noi possiamo intenderlo in senso spirituale, pensavo alla Quaresima, anche la Quaresima è un itinerario, no? Per la nostra conversione, lo dice anche la liturgia, è un cammino verso Gerusalemme per accompagnare il Signore nel luogo del suo sacrificio, del suo dono. Allora anche per noi è bello far crescere questo desiderio, non tanto di fare un viaggio magari fisico, ma di fare un viaggio spirituale nella vita, in questa Quaresima e nell'itinerario di tutta la vita, per incontrare il Signore, per entrare in intimità sempre più profonda con Lui, perché, ecco, se per loro la presenza di Dio era nel Tempio, Gesù ci ha insegnato, pensiamo alla Samaritana, ma pensiamo a San Paolo, che è il Tempio del Dio vivente, siamo noi, perché ci siamo visitati allo Spirito Santo, è il tuo fratello che è Tempio. Allora che bello l'itinerario verso il fratello, che è un itinerario di confidenza, di apertura, di umiltà, no, di riconciliazione. Quindi vedete, quello che nel Salmo è il Tempio del Signore, per noi è l'intimità profonda della nostra vita, dove tocchiamo con mano la bellezza di appartenere a Lui e di essere stati creati per Lui, ma anche magari la fatica nostra e la riduzione del peccato, ma anche andare incontro all'altro che è Tempio di Dio. Quindi questo santo viaggio da fare, è il viaggio della vita, ma è anche il viaggio nel profondo di noi stessi, è il viaggio verso i fratelli, che talora sono vicini fisicamente, ma distanti, perché ci mettiamo attorno un pochino una in qualche modo una campana e una gabbia per proteggerci. Allora, ecco, poi infatti c'è quell'idea della salita. La salita è qualcosa di faticoso, di duro, di difficile, di arduo. Ecco, allora Chiediamo al Signore questo, interroghiamoci, desideriamo salire verso il Tempio di Dio, che è la profondità del nostro essere, che è il fratello, che è il luogo dove incontro il Signore. E lo chiediamo questo, sapete, insomma, se sono malato, se è malato un nostro parente, è facile chiedere: Signore, aiutami, guariscimi, ma ecco, dalla fatica magari spirituale non ci è facile chiedere di guarire, ma chiediamolo in questa quaresima. E allora chiediamo che anche la Chiesa cammini sempre più e acquisti la forza di salire con coraggio al monte del Signore, al monte che è il monte Horeb, dove riceve la legge dell'amore, che è la trasformazione di quella dell'Antico Testamento, ma che è anche il viaggio verso il Calvario, verso le prove della vita, che però liberano e salvano l'umanità e permettono la risurrezione. Comunque, ecco, questa beatitudine, l'abbiamo già detto, anche era venuto fuori nell'altro Salmo, deriva da un dono, quindi questo non è solo frutto di qualche cosa che è capitato per caso, che è frutto del nostro sforzo. E allora mi viene in mente il Salmo 65, versetto 5, «Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri». Ecco, quindi noi saliamo verso Gerusalemme, verso il Tempio, verso noi stessi, verso il fratello, ma questo ci è anche donato, lo Spirito Santo ci aiuta, il Signore ci attira, E questo dopo lo dirò un po' la differenza forse fra le beatitudini dell'Antico Testamento e del Nuovo. Nell'Antico Testamento c'è molto dello sforzo umano, e nel Nuovo Testamento tutto è dono, tutto viene elargito, tutto è gratis, quando le studierete bene, le leggerete, c'è qualcosa di promesso, di atteso, proprio di donato dal Signore. Ecco, e poi chi si fida del Signore, chi riconosce il dono che riceve dal Signore, lo sa anche pregare. Nel Salmo 89 troviamo un'altra beatitudine: «Beato il popolo che ti sa acclamare e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto». Beato, insomma, chi sa dire il proprio desiderio, il proprio bisogno, non solo sa anelare a qualcosa, ma sa anche manifestare la propria incapacità e sa chiedere un aiuto. Così come beatitudine è anche il dono dei figli. Nel Salmo 127 c'è un'altra beatitudine: «Dono del Signore sono i figli e sua grazia è il frutto del grembo. Come frecce in mano un eroe sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che ne attiene la faretra». No? Vuol dire che ogni figlio è una freccia scoccata verso il futuro, verso l'avvenire, che è lanciata da te, ma che poi va anche liberamente dentro l'aria e raggiunge la sua meta. E quindi non solo i figli sono un dono, ma l'uomo che si affida a Dio riconosce che vengono da Lui. Quindi è bello anche vivere questo, come genitori, come nonni, questa capacità di accogliere i figli e di trattarli e di rapportarsi con loro sempre con questa consapevolezza che sono un dono. Queste, se vogliamo, erano tutti addentellati o dipendenti dal fatto «beato chi si fida del Signore». Poi mi sono venute in mente altre espressioni, le ho aggiunte lì, per cui per ora, diciamo, i titoli grossi sono «beato il popolo che appartiene che ha Dio per Signore» e «beato chi si fida del Signore». Facendo ancora un passo in avanti, sempre nella linea di una moralità e di un impegno umano, che parte dalla consapevolezza di qualcosa di ricevuto, ecco, è la beatitudine espressa nel Salmo 112. Beato chi, in qualche modo si sintetizza così, beato chi osserva la legge del Signore, cioè beato chi si impegna a obbedire ai comandamenti, alle leggi che il Signore ci ha dato. Questo Salmo 112 è bello, ci permette di dire qualcosa, se voi l'avete sott'occhio, è un salmo alfabetico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, Bet, Gimel, e allora bisogna trovare per ogni versetto appunto la parola giusta che comincia con queste lettere, in modo che tu vedi tutto l'alfabeto in linea, in verticale, no? naturalmente in italiano non si riesce a rendere. Ecco, la parola beato, questo per dire che la parola beato in ebraico si dice asher, asher, e comincia con la lettera alef, la consonante alef, a cui si appoggia proprio la A, perché l'alef è la prima, è una consonante. Magari qualcuno ha fatto un po' il greco, è come lo spirito lene, cioè vuol dire come apri la bocca, amen, amen. Cioè, prima di dire la A, apriamo la bocca, quindi comunque noi non ne abbiamo quelle sottigliezze lì in italiano, direi anche per fortuna, ma in ebraico ci sono delle lettere aspirate e altre, questo spirito lene, spirito forte, che non si sentono, non sono propriamente, non è come una bella D o una bella M, no? Che la senti all'inizio, comunque... Ecco, quindi Asher vuol dire beato, e allora comincia proprio con questo: beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. E tutto il Salmo è sul tema della giustizia, ma parte con la beatitudine per dire come è bello nella vita impegnarsi per adempiere i comandamenti, e allora dice le conseguenze, che non avrà paura, egli non vacillerà in eterno, eterno sarà il ricordo del giusto, cattive notizie non avrà da temere, saldo il suo cuore, confida nel Signore, ma tutto dipende da quella beatitudine, Poi il Salmo 5 anche, beato l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia, quindi c'è il tema allora di un impegno morale, per comportarsi bene, uno che non solo si comporta bene, ma anche una passione, è attirato dai precetti del Signore, li esegue volentieri, è contento, si sente bene perché li fa. Quindi la beatitudine qui è sinonimo in qualche modo di giustizia, di compostezza, di rettitudine interiore che contagia anche gli altri. Un salmo che è un po' simile a questo è il Salmo 1, ve lo ricordate, è proprio il primo salmo, il Salmo 1 ovviamente, che comincia con beato, quindi abbiamo scoperto che la parola beato è anche la primissima parola dei salmi, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, e non indugia la via dei peccatori, non siede in copia degli stolti, è un salmo che fa vedere le due vie, questa qui del bene, che il bene si manifesta nel non frequentare cattive compagnie, nell'adempiere la legge del Signore, ma trova nella legge del Signore la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte, con quella bellissima immagine come un albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene, per cui Ravasi commentando dice in qualche modo questo albero è l'albero della sapienza che viene dall'obbedienza alla legge, ed è un albero sotto la cui ombra stanno anche tutti gli altri salmi. È bello questo senso della fecondità, della frescura, della bellezza, della maestosità di questo albero che si alimenta all'acqua, che è un'altra immagine per dire la legge di Dio, che è come un'acqua che rinfresca la vita e che la sostiene. Però, ecco, i salmi cominciano con la parola beato, beato chi medita la legge, beato chi studia la Bibbia, beato chi esce alla sera anche un po' stanco per ascoltare una parola, beato, e la medita giorno e notte, che bello, cioè la rumina, l'ascolta, la ripensa, cerca di applicarla alla vita, non ne vuole far solo una conoscenza intellettuale, no, per poi sapere le cose, ma la fa diventare una cosa che poi illumina e viene richiamata alla memoria nelle giornate quando c'è l'occasione per metterla in pratica, che bello, no? Cioè una capacità da poi di discernimento, cioè di applicazione quasi immediata di quella parola dell'Antico, del Nuovo Testamento alla vita di ogni giorno. Non così gli empi, poi dice, no? Come pula che il vento disperde. E quindi c'è questo bel Salmo 1 che pure è da annoverare fra le nostre beatitudini. Quasi andando verso la fine, Poi magari fate voi degli suggerimenti, andiamo avanti a ragionarla insieme. Ecco, quindi in queste forme dell'Antico Testamento ci sono come delle idee, l'abbiamo sentito, che ricorrono anche nelle beatitudini di Gesù. Quindi a livello di contenuto non è poi in fondo così lontano, secondo me, la beatitudine dell'Antico Testamento, nello specifico dei Salmi, con quelle del Nuovo Testamento, ma poi vi diranno di più gli altri esperti che verranno e voi stessi vi farete bene la vostra idea. La novità, ecco, è un po' quello che dicevo prima, no? È un po' nella sostanza, nella modalità, Mentre qui, soprattutto in questo Salmo 1 e nell'altro che abbiamo letto, c'è molto l'impegno dell'uomo che ha una legge ricevuta da Dio e si confronta e ce la mette tutta e vede che è bella, se ne appassiona, ma poi c'è dentro ancora tutta la sua fatica nel realizzarla, no? Quante volte poi i profeti rimprovereranno Israele di non adempiere alla legge del Signore, ma anche nei libri l'Esodo, il Deuteronomio, no? I rimproveri, io ti ho dato l'alleanza e tu l'hai tradita, ma no? Io ti ho detto le cose belle per essere felice, per essere beato, e tu sei andato con altri dei o hai disobbedito, hai calpestato il povero, l'innocente. E vedete, c'è ancora l'idea nell'Antico Testamento di un dono bello della legge. Io so che cosa c'è di buono da fare, lo capisco anche intellettualmente, lo dice anche San Paolo, Lettera ai Romani, capitolo 7, ma poi non ce la faccio. Abbiamo sentito ieri nella messa, no? Il racconto, quel serpente, insomma l'immagine di una tentazione umana che ti ingannano, non potete mangiare di nessun albero, ma no, tutti possiamo mangiare, tranne uno no, infatti, perché se lo mangiate sarete come, ecco, l'uomo che ha sempre paura a fidarsi troppo di quello che Dio gli pone davanti e quindi se ne discosta, e siamo belli, tutto fatti bene, sappiamo cosa c'è di bello, ma sentiamo dentro questo limite, questo è l'Antico Testamento, no? Poi anche noi sentiamo dentro il limite, però ecco, nel Nuovo Testamento la beatitudine non è conquistata grazie al tuo sforzo di adesione a una cosa che il Signore ti chiede di fare e che ti farà felice, ma è donata, lo diceva prima, a livello umano sono cose strane, beati i poveri in spirito, perché di essere, cioè beati misericordiosi, beati addirittura chi soffre per la giustizia perché sarà consolato, beato, cioè c'è un dono dal Signore, non devi tu conquistarti la beatitudine, ma lo sei già in questa situazione perché il Signore ti ha visitato e ti annovera dentro quelli che Lui ha graziato. Quindi mentre nell'Antico Testamento la fonte della mia felicità, insomma, è la mia rettitudine, la mia onestà, e poi il Signore, quando gli riconoscerò lo sbaglio, mi perdonerà, però io devo ricominciare a mettercela tutta io. Invece il Nuovo Testamento tutto è dono, la fatica qual è? Accettare questo dono, lasciare che lavori dentro di me, non ritornare nella logica dell'Antico Testamento dove sono io che devo fare lo sforzo per sentirmi a posto davanti alla mia coscienza e mostrare al Signore come sono stato bravo. È l'atteggiamento dei farisei, no? Con cui Gesù in effetti entra sempre un po' in dialettica, no? Perché dice, insomma, voi siete bravi, lo so, caspita, avete codificato tutta la legge, avete fatto un mucchio di leggi anche di più di quelli che Dio, siete più realisti del re, più papisti del papa, dopo però cosa fa il Signore? Non ha più niente da fare, lui è amore, vuole perdonarvi, ma cosa perdona se voi siete già tutti perfettini? Ma intanto peccate di orgoglio perché vi mettete al suo posto, vi erigete a giudici del vostro atteggiamento, insomma, no? Quante volte Gesù se la prende con loro. Quindi il Vangelo di Gesù supera questa impostazione e la fa superare, Ecco, qua un po' il mio itinerario che volevo un po' svolgere è finito. C'è una beatitudine, c'è un salmo che mi restava un po' lì, ho detto faccio finta di niente, ma no, guarderò l'ora, invece 5 minuti magari me li date ancora, no? Perché c'è un salmo, il 137, i salmi, ecco, sono belli, per lo più dolci, ma ce ne sono anche alcuni con delle espressioni un po' durette, Infatti anche nel breviario qualche volta taglia su un po', perché ci sono delle cose che, porca miseria, si resta un po' lì, E allora, ad esempio, il Salmo 137, che pure noi conosciamo e nella liturgia e tutto, Ecco, lungo i fiumi di Babilonia là sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion, qui sono tornati e ricordano quando erano in esilio a Babilonia e come si struggevano e come soffrivano, adesso ringraziano il Signore di essere tornati, è l'esilio. ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre, perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Li prendevano un po' in giro, no? Forse sapevano che gli ebrei cantavano bene e gli dice, cantate adesso, cantate, ma loro non riuscivano, erano troppo tristi. Come è la risposta, no? Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano spogliatela fino ai suoi fondamenti, sono gli stessi babilonesi, no? Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Ostra, anche questa qui è una beatitudine, anche questa, ma non è tanto bella, Che dire, nella nostra ottica suonano strane, Del resto capiamo che, insomma, Gesù, qua è l'Antico Testamento, qui è l'Antico Testamento, Ai nemici si augura ancora il male, E capiamo allora come Gesù è stato rivoluzionario, quando c'è la vendetta lui dice il perdono, il porgere l'altra guancia, la non violenza, sempre. Quindi da una parte c'è questa cosa qui, Cosa ha fatto la Chiesa? Cosa fanno i padri della Chiesa? Qual è una possibile lettura cristiana che non stravolga, ma che legga questi salmi e li renda accettabili anche per noi? I padri della Chiesa hanno visto, ma perché anche il Nuovo Testamento ci conduce a far così, pensiamo alla stessa Apocalisse, no? È caduta Babilonia. Babilonia è il regno del male, è il regno dell'ingiustizia, è il regno della crudeltà, è il regno del peccato. In qualche modo diventa la città simbolo di tutti i mali, della corruzione, della violenza, dell'abominio. Allora, chi sono i piccoli di Babilonia? Sono appunto i suoi figli, cioè sono i peccati, cioè tutto il male. Allora, ecco che in qualche modo in una trasposizione cristiana che vede, che legge questo salmo ormai più, non più in senso letterale, ma in un senso in qualche modo spirituale, trasfigurato, simbolico e accettabile per noi, allora bisogna sfracellare contro le rocce il male, cioè combattere in modo serio contro il male, riconoscerlo innanzitutto e non aver paura di affrontarlo. Quindi capite che questo diventa anche questo allora un esercizio di bene, cioè riconoscere il male che c'è dentro di noi e cercare di emendarci, di tirarlo fuori, addirittura di sbatterlo via, come Gesù, abbiamo sentito ieri, non ha avuto paura a sottoporsi alle tentazioni, le ha affrontate. Il male c'è, il demonio c'è, la tentazione c'è, e in qualche modo quelle tentazioni riassumono e sintetizzano e anticipano quelle che poi Gesù forse ha sentito nella sua vita, quella di approfittare della sua forza, della sua capacità di fare i miracoli, del suo potere. Ma Gesù non ha ceduto, ma ha combattuto costantemente. Quando la gente voleva farlo re, lui doveva scappare. Quando la gente lo rincorreva solo perché lui faceva tanti miracoli, lui glielo cercava di dire in faccia: ma come, mi seguite solo perché vi ho dato i pani e i pesci? Ma non capite ancora, e però la tentazione l'ha sentita, perché addirittura hanno tentato anche quando, se tu sei figlio di Dio scendi dalla croce e ti crederemo. Ecco, tutte queste cose, le tentazioni, il male, la facilità, no, con cui magari potremmo approfittare delle nostre capacità o per metterci noi in qualche modo, ergerci a giudici della storia dei fratelli, sono proprio peccati da tirar fuori come figli del nostro orgoglio e sbatterli via. Quindi penso che questa sia una possibile lettura, del resto attestata nella storia della Chiesa, e anche questo un sano esercizio quaresimale, perché le rinunce, le penitenze, sappiamo, non sono fini a se stesse, ma sono per, come dice Gesù, per affermare il primato suo e della sua parola, per essere meno distratti e più attenti all'unica parola che conta, che è la sua. Concludo allora, stavolta davvero, con quella che forse può essere la beatitudine e il salmo che nella Quaresima può essere più adatto, al di là del miserere, che però non ha dentro la parola beato, il Salmo 32, che vedo un po' come una, quasi se vogliamo, una conseguenza del 50. Se il Signore mi perdona, ecco la beatitudine espressa nel Salmo 32, che comincia proprio, 32 tra parentesi 31, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e perdonato il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. E è un'immagine anche della confessione, no? E della fatica ad accostarsi alla confessione, anche per i preti, Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre ruggivo tutto il giorno, Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Sentivo dentro una roba, e però non avevo la umiltà, ero ancora orgoglioso, non volevo tirarla fuori, quella cosa lì, quel figlio di Babilonia, no? Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Bella la distinzione fra colpa e peccato, non solo mi hai tolto la colpa, ma mi hai snidato anche il male che mi contaminava, mi faceva male, mi contagiava un po' tutto il resto. Per questo, e mi rendeva un po', mi faceva star male, per questo ti prego ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque e non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio, gli dice il Signore. No? Una volta che lui si è sgravato di quel peccato lì, di quel peso, si sente leggero, no? Come quando, no? Ci si confessa, oh che bellezza, adesso vado leggero, vabbè, dura poco, però un pochino, ti istruirò e ti insegnerò, no, per me, con gli occhi su di te ti darò consiglio, non siate privi di intelligenza come il cavallo e come il muro, a loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano molti dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore, rallegratevi nel Signore, esultate, voi tutti reti di cuore, gridate di gioia. Ecco, è allora il giusto che si sente perdonato dal Signore proprio perché è stato perdonato, è il peccatore perdonato. Questo salmo, e concludo, viene proprio citato da San Paolo nella lettera ai Romani, e così quando sta parlando proprio della giustificazione che il Signore dona, che perdona completamente l'uomo con la grazia di Gesù Cristo, grazie alla sua morte in croce, dice Romani capitolo 4 versetto 6, così anche Davide, il salmista Davide, ma Davide è un modo di dire di Gesù e del Nuovo Testamento e di Paolo per dire il Salmi, no? Proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Qui lui ce l'ha, no? Col fatto che non sono le opere a salvarci, ma è la fede in Gesù Cristo, cioè la sua grazia. E allora lo cita. Versetto 7, beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti, beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Ecco, allora è quello che auguro a ognuno di voi e a tutti, come bel frutto della Quaresima, il senso del perdono, ma non solo perché così siamo posto, ma perché la grazia di Dio ci aiuti, ci sostenga e ci faccia sentire la presenza del Signore e ci faccia guardare all'altro come un fratello e non un concorrente o un avversario, per essere insieme illuminati dalla grazia di Dio e irrorati dalla salvezza che viene da Gesù crocifisso, morto e risorto per noi. Ecco, questo era un po' quello che avevo pensato. Quindi, riepilogando, chiediamo al Signore di gustare la beatitudine di appartenere a Lui, chiediamo al Signore il coraggio di salire o di scendere nel profondo di noi stessi, chiediamo al Signore di gustare il dono del perdono che Egli concede a chi si rimette alla sua grazia con animo pentito, umile e deseroso di fraternità. Troppo buoni, no? Beh, ma è schiaccio o va avanti a registrare? Beh, adesso magari ci sono le domande che sono magari più intelligenti delle mie cose.
Questo è il momento delle domande.
Ecco, dai.
Delle richieste. A me suona male il Dio degli eserciti.
Caro monsieur, lo sai che è una cosa che volevano anche togliere dalla traduzione nuova, poi dopo, sì, nella traduzione nuova della CEI, no? Perché poi dopo i vescovi hanno discusso, di per sé Dio degli eserciti sarebbe Dio delle schiere celesti degli angeli, no? Cioè non è un'espressione bellicosa, certo, anche lì va letto un po' come abbiamo fatto con quello lì dei figli di Babilonia da sfracellare, sono le schiere degli angeli, per cui tu le schiere degli angeli puoi vedere come coloro che combattono per il loro comandante che è Dio e che quindi annientano l'orgoglio degli dèi, che sono l'orgoglio, il successo, i soldi, il potere, la violenza, per cui in qualche modo noi è come un po' l'immagine anche lì, un po' bellicosa, che ancora un po' resiste, no? Perché è attestata nel Nuovo Testamento, no? I cristiani, i cresimati, i soldati di Cristo, ma Paolo sviluppa, no, tutta quella terminologia, la corazza della fede, l'elmo della giustizia, per cui noi oggi abbiamo di più, no, un pochino di, insomma, sentiamo un linguaggio militaresco e sentiamo almeno, però dobbiamo pensare ad una cultura diversa, ma soprattutto a questo fatto, no, all'immagine degli angeli che sono schierati, certo, a battaglia per il loro Signore, ma se vediamo che quella è la lotta per il bene, la possiamo intendere in senso spirituale e morale.
Qualcuno che vuole dire?
La liturgia delle ore.
Sì.
La liturgia delle ore ha dentro tutti i salmi, no?
Sì. Tranne uno, appunto.
Sì, l'ufficio delle letture.
No? Sì, 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 sì. No, no, tutto, fra ufficio, mentre i monaci così benedettini, quelli di clausura, quelli che fanno, coprono tutti i salmi in una settimana, noi nel nostro breviario, essendo preti di mondo, ci mettiamo un mese, quindi comprendendo le lodi, l'ufficio, un'ora media sola nelle quattro settimane, bravo.
No, volevo sapere, ma ora diciamo che sono invitati anche i laici a pregare con,
certo,
la liturgia delle ore.
Certo, no? E infatti.
Ecco, ma chi spiega a chi legge questa preghiera?
Senta, che ragione anche a te.
Come si fa a interpretare correttamente questi salmi? Cioè,
è vero, è vero. Ma infatti è sempre auspicabile una bella catechesi, una bella lettura anche comunitaria come sui salmi, perché i salmi appunto sono sempre stati la preghiera della Chiesa. Allora, beh, voi che siete desiderosi, che avete già fatto anche un bel cammino e che potete anche, beh, magari auspicare un ciclo sui salmi, ma anche prendere magari un bel libro che ne faccia un'introduzione, ma anche le nostre Bibbie, non so, magari voi avete la Bibbia di Gerusalemme, che va benissimo, non so, adesso avrà almeno 7-8 pagine di introduzione, uno comincia poi le note per ogni salmo. Ecco, ho portato un libro, senza andare da Ravasi, che costerà anche tanto quei tre volumoni là, ma è istruitissimo, è bravissimo e ti introduce, ti fa capire. Non so, un libro, ce ne sono anche di più piccoli, è un libro un po' di media alta divulgazione, direi alta più che media, è questo qua, di questo Tiziano Lorenzin, è mica un... aspetta che guardo, sì, no, è biblista sicuro, francescano conventuale, orca miseria, no, cappuccino, però va bene, no, è sempre francescano, padovano, beh, è bravo e fa quella lettura un po' secondo la linea che vi dicevo prima, no? Non tanto individuare i geni letterari e così, ma l'andamento complessivo dei salmi, il movimento interno che creano in tutto il salterio all'interno di ogni libro. È bellissimo perché crea proprio un itinerario, no? Ad esempio il Salmo 50-51, o meglio 49-50, vengono uniti in un salmo solo, come una liturgia penitenziale, molto attento a come venivano usati anche nella sinagoga, ad esempio, cioè il Salmo Miserere sarebbe la risposta al Salmo precedente in cui Dio accusa il popolo di Israele di usare male il culto, un po' come nella linea dei profeti che leggiamo anche in questi giorni, no? Voi mi onorate con la lingua, ma il vostro cuore è lontano da me, no? Venite a fare i sacrifici e poi dopo andate a opprimere la vedova e il povero, eccetera, no? E non so cosa farmene dei vostri montoni, dei vostri tori, no? Io, ma figurarsi, ma cosa mi, mangio forse carne di toro e bevo sangue di capri, dice il Signore, gli prende in giro di brutto, Offre a Dio sacrifici di grazie, cioè lui prima li accusa, glieli dice nel salmo precedente, no? Il 50 secondo la numerazione ebraica alta, e allora ecco che poi dopo il salmista, allora nel salmo dopo chiede scusa, ma per dire, cioè, adesso sono andato dentro fin troppo negli esempi, è bello capire i salmi non solo per le loro espressioni particolari, ma anche per come sono stati concepiti all'interno del movimento del Salterio, perché la collocazione ovviamente dice molto del significato. Per cui dico sì, è auspicabile che ci sia una preparazione, perché è vero che poi i salmi dopo la parola di Dio pian piano ti entra nell'orecchio e se vogliamo parla da sola. Si spiega se stessa, e poi magari noi potremmo qualche espressione lasciarla lì e la maggior parte si capisce, è scritto in italiano e si capisce cosa vogliono dire, però una bella spiegazione non fa male.
Gesù pregava i salmi.
Certo, pregava i salmi, ma altro che, qualche volta li cita, no? Pensiamo anche il salmo che ha citato, sulla croce, perché noi lo interpretiamo, va bene, è vero, come un grido angoscioso, no? Perché sapete, quando Gesù sta morendo, secondo Marco e Matteo, non Luca e Giovanni, no? Dice proprio, lo sappiamo, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato, E queste sono proprio parole che dicono, ovviamente, come una disperazione, ed è vero ed è da intendere così, però quel salmo lì che lì viene citato è un salmo che poi si conclude con la speranza e con l'affidamento a Dio, per cui capite che nello stesso tempo è un salmo di, cioè, l'espressione è come di disperazione, Dio mio, però è come dire Gesù sulla croce ha detto questo salmo, che poi si conclude con un affidamento ancora nella fede, il salmo 22 o 21. Ecco, questo infatti, e questo è Luca, no? In Luca Gesù muore molto più rasserenato, perdona i crocifissori, perdona il buon ladrone, e poi muore dicendo, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E in Giovanni pure affida Giovanni alla madre e viceversa, e poi Epneuse, ne mise lo spirito, che può voler dire anche proprio non solo spirò, ma anche donò lo Spirito Santo. Cioè, anche lì le differenze nei Vangeli le noterete anche per le beatitudini, Le beatitudini sono diverse di numero e di sostanza in Luca e Matteo, allora sarà posto magari il problema. Cioè, le ha dette due volte in modi diversi, Luca le ha ridotte, Matteo le ha ampliate, chi lo sa, ma c'è dentro anche la comunità che le ascolta in un certo modo. Beati i poveri in spirito, lo dice Matteo, beati i poveri, lo dice Luca. Luca generalmente è più attento ai poveri, anche a livello sociale. Matteo è più attento perché ha davanti dei giudeocristiani, agli aspetti più religiosi, teologici. E beati i poveri in spirito, cioè, uno può anche essere ricco di tasca, ma essere povero in spirito e usare anche la sua ricchezza per il bene e per darlo ai poveri, cioè, allora possono stare dentro tutte e due le versioni, altro che. Quindi le differenze nei Vangeli sono dovute talvolta a ricordi diversi, ma anche ad un'attesa diversa che implica un filtro diverso della memoria di quello che Gesù ha fatto e detto.
Qualche altro intervento?
No. Mamma, comunque noi i salmi, insomma, i salmi sono belli, no? Ecco, io ripeto, dalle paoline ho preso in poi, ho regalato anche un po' in parrocchia, questi bei bigini qui. Sapete, il Papa dice sempre di avere il Vangelo in tasca, no? Ieri poi è stato... No, ieri è finita a me, l'ho acceso alle 12:05 e ha detto: che bello se trattassimo la Bibbia come il cellulare, vale da catà. Cioè, ha detto una cosa proprio... Io sono rimasto lì, ho detto, ma stai 3D? No? Dopo l'ha detto, cioè se lo maneggiassimo così frequentemente la Bibbia come il cellulare, che ce l'abbiamo sempre poi tra le mani, no? Bello questo, cioè che non è solo il fatto fisico o mentale, è proprio il fatto affettivo e anche poi di, ecco, quasi di collegare la nostra vita e la nostra, insomma, tutto il nostro modo di pensare ad una parola. E questo è bello, anche perché, come dicevo prima, i salmi spesso danno parola e trasformano in preghiera le nostre emozioni, talvolta le nostre paure. Prima facevo la battuta, no? Sono quasi tutto meglio io di questo qua, meno male, ma anche, cioè, danno forma e sostanza e aiuto al nostro magari modo incapace di pregare, no? Di lodare il Signore, ma anche di esprimere una preghiera, di ricordare i beni che abbiamo ricevuto, e insomma i salmi sono belli, eh?
Quindi un consiglio è quello, sì, di pregare i salmi.
Pregare i salmi, leggerli, e dopo che l'hai letto rileggilo ancora e cerca che andamento ha, cioè adesso al di là dell'aspetto letterario, ma cerca di capire chi può esserci dietro, perché spesso dietro quell'io, spesso c'è l'io, no? Però non è un io, è un io letterario ed è un io di fede, cioè non è solo una persona che in modo autobiografico parla di sé, è anche in qualche modo un artificio letterario, cioè l'io te lo fa sentire più tuo, no? Poi magari è un io comunitario, è un io generico, no? È come San Paolo, appunto l'ho citato prima, Romani 7, no? Probabilmente non è lui che sta parlando di sé, ma è come quando noi diciamo, ecco, cioè diciamo al tuo, all'io, per personificare di più un atteggiamento o un modo di pensare, ma in realtà non è che uno sta parlando di sé, ma si sente di esprimere un sentimento collettivo che infatti ci coinvolge e ci trascina e ci fa sentire interpretati, letti e quindi elevati, perché tramite questo salmo noi riusciamo a dare voce alla nostra, al nostro desiderio magari ancora un po' incapace di pregare.
Paolo, grazie di
ma grazie a voi anche della pazienza, un'oretta in quel coso, e
io possiamo dire preghiera allora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo.